File 31, pagina 159, settimo, anche i bambini. Lavorare e produrre per l'economia del Reich nazista, in guerra contro tutto il mondo civile, è obbligatorio, ma noi non ci possiamo rassegnare. Perciò decidiamo di rinunciare alle pause di riposo che le assenze di Albert ci potrebbero concedere e di dedicarci in quei momenti ad un lavoro alla rovescia, anche se sarà un supplemento di fatica e di pericolo. Ma ormai che ci importa? La speranza di poter un giorno tornare alle nostre case l'abbiamo perduta. Il nostro destino è di essere dissolti in quel recinto che è dietro il Kabel, dalla cui ciminiera il pipistrello di fumo allarga sul campo le sue ali. Albert scosta i bordi degli stracci che gli coprono il viso e rovescia la testa all'indietro, scolando dalla bottiglia anche l'ultima goccia. Ora non può più stare, non può resistere. Ci teniamo pronti. Appena scompare, riavvolgiamo le spire di lamiera, andiamo a nascondere i cavi, così ricostruiti, dentro la catasta di quelli appena tagliati. I russi ci guardano e qualcuno, perplesso, le assenze di Albert non hanno mai una durata preventivabile, scuote la testa, ma i bambini no. Questi bambini strappati alle famiglie, sopravvissuti a chissà quali massacri, trasportati qui a lavorare per i tedeschi, dopo spaventosi viaggi di migliaia di chilometri, ci vengono vicino con i loro visetti arrossati dal gelo e dalla fatica e ci guardano incuriositi. E uno, Sergei, occhi da monello, non appena abbiamo finito il nostro lavoro alla rovescia e ci riposiamo un poco, i cavi fra le mani, ci guarda dritto, accigliandosi, gonfia il petto, cerca di dare un tono arrocchito alla sua voce. È a due passi da noi, accorcia il collo, batte sul ghiaccio i piedi infagottati, fa mulinare il braccio come se nella manina avesse la cinghia di Albert. Taliansky, grida, Arbeit nicht, Arbeit Zurich, sabotage. Alza la mano, poi l'appoggia aperta contro la gola, spinge verso l'alto. Cerchiamo di ridere, senza riuscirci, ma lui no, lui sta serio, gonfia ancora di più il petto. Henken, strepita rabbioso, che in tedesco vuol dire impiccare, e Rabotnaya Mala, Rabotnaya Mala, e queste non sono parole tedesche, e allora forse sono russe. Rabotnaya Mala, pomalo, ripete con convinzione, come se fosse certo che comprendiamo. Ma noi non sappiamo niente di russo, soltanto Yob Tvaya Mas, che deve essere un insulto molto forte se, dopo che l'hanno detto, i russi ridono, e Iditi e Suda, o qualcosa del genere, che deve significare vieni qui, e Harasho, che certamente vuol dire bene. Ce lo dicevano i suoi compatrioti al Block 25, quando cercavamo di fare anche noi la stufa siberiana. Ma Rabotnaya Pomalo, che cosa può mai significare? Eppure quella parola Rabotnaya non ci suona del tutto nuova, ricorda qualcosa, il nome di un partito politico, forse, di quelli del tempo degli zar, o un motto o d'altro, che abbiamo studiato con i compagni in carcere e non ci ricordiamo. E poi robot non è forse parola slava cecoslovacca che vuol dire operaio, lavoratore o qualcosa del genere con la opera, ma è soltanto questione di una vocale o di intonazione. I russi la O non accentata la pronunziano quasi come una A, ci diceva Pellegrini, e allora ci siamo. Basilio concorda. Costas fa segno di sì. Deve essere questo «rabotnaya», deve significare in russo o in ucraino «lavorare», e «mala pomala» deve voler dire «male», oppure «poco» o «piano». L'interpretazione è arbitraria, fantasiosa, forse, ma ha un senso. Sergei segue attento il nostro parlottare ed un tratto fa una specie di piroetta, scoppia a ridere. Gnie panie maju paruski, gnie panie maju, domanda divertito. No, caro, non comprendiamo il russo, ma la tua mimica sì, e che la spia voi tutti non ce la farete mai. Anche un giovanottone alto e robusto, che deve essere un po' il capo squadra dei russi, anche se il grado non l'ha, non lo può avere, si è messo a ridere per il nostro imbarazzato parlottare e per i gesti poi come di liberazione che dobbiamo aver fatto quando c'è parso di aver capito il «rabotnaya pomala» di Sergei. Ci fa un cenno amichevole con la mano aperta che poi abbassa lentamente più volte, forse a significarci che non ci dobbiamo affannare, agitarci, oppure che anche loro sono d'accordo, bisogna fare il possibile per produrre poco. Improvvisamente sussulta, afferra la mazza, dà grandi colpi cadenzati sul grosso ceppo cilindrico che funge da incudine. Deve aver avvertito un pericolo. Tutta la squadra dei tranciatori si rimette all'opera. I bambini sciamano e corrono. Noi riprendiamo fra le mani i cavi che avevamo appoggiato alla spalla, rificchiamo le dita sotto l'orlo tagliente della lamiera. Eppure non è Albert che ritorna, è una delle squadre che avevano trainato lontano uno dei carri a sponda, e allora vuol dire che fra quelli c'è qualcuno del quale non ci si può fidare e che dobbiamo stare in guardia. L'intesa con la squadra dei tagliacavi, di cui fa parte il ragazzone cordiale, del quale non conosciamo il nome, funziona bene. Gli altri tre bimbetti russi hanno imparato da Sergei ad ammonirci scherzosamente con il loro «rabotnaya pomala», ma Albert si è fatto più cupo, ha ridotto le assenze al minimo. Quando la bottiglia è vuota, va sulla porta, la dischiude un poco, poi si mette in attesa girato verso di noi, fino a che un'ombra si profila dietro di lui, il plantigrado spinge un braccio all'indietro, lo ritrae con una bottiglia che subito sparisce dentro il fagotto di stracci. La porta si richiude, il tedesco si guarda intorno, estrae la bottiglia, ingolla una lunga sorsata e subito siamo alle solite con le cinghiate. Non è vecchio Albert, ma è grosso, flaccido, semidisfatto, anche quando se ne sta con le spalle pesantemente appoggiate alla parete della baracca e non muove che gli occhietti cisposi, è sempre davanti a noi, a pochi metri, che viene a trovarsi il suo corpaccio ingombrante, che le gambe e i piedi, inverosimilmente imbottiti, faticano a sostenere. Lo vediamo per ore e ore ogni giorno e non riusciamo ad immaginarcelo diverso da com'è adesso. Ci pare che anche fuori, quando il cancello di un lager non si era ancora serrato dietro le sue spalle e lui non era stato condannato a farsi sorvegliante di lavori, non potesse essere che, come ci appare ora, un beone, randagio idiota, perennemente rivestito di stracci e di sporcizia. Ci farebbe pena lui pure, l'eterno sconfitto strappato suo malgrado al vagabondaggio, se dai suoi occhi porcini non sprizzasse soddisfazione ogni volta che percuote, e se le cinghiate che ci infligge a ripetizione, cercando sempre di raggiungerci al viso, non fossero rese pesanti dal sostegno di una mole bovina impinguata da litri di alcol. neanche di passarci il dorso della mano sulle labbra per liberarle dal muco, ci consente ora, e subito urla, gorgoglia, sfila la cinghia, ma poi il gelo lo vince, l'alcol, gli stracci in cui è strippato non bastano a permettergli di resistere al freddo, si avvicina a lenti passi laterali alla grande porta scorrevole, staziona davanti ad essa per qualche minuto, guatandoci minaccioso per un ultimo avvertimento, e infine si decide, schiude il largo pertugio necessario a lasciarlo transitare e sparisce nell'ombra del capannone. Immediatamente il lavoro cessa, le mazze picchiano a vuoto sul ceppo rimbombante. Noi, se la squadra in cui c'è qualcuno di cui il giovanottone non si fida è lontana, riavvolgiamo i cavi, ci affrettiamo nel nostro lavoro alla rovescia. I bambini russi non ci deridono più, neanche per gioco, e non ci minacciano più con le loro manine gonfie e spaccate. Appena Albert sparisce, ci vengono vicino, ci affollano di domande. A due però. Gli altri due si piazzano dietro la porta, con un cesto di rottami a portata di mano, attentissimi ad ogni rumore, ad ogni accenno di movimento. Non c'è bisogno che ce lo dicano, bastano i loro occhi, ci vogliono bene e provano pena per noi che stiamo crepando in questo freddo, che siamo così mal coperti, che siamo così netti nel nostro lavoro, ma ci ostiniamo follemente a riformare i tortiglioni dei figli, a riavvolgere la lamiera, non soltanto quando Albert non c'è, ma ora anche ogni volta che gira altrove la testa, ogni volta che, dopo averci flagellato con cura, deve volgere le spalle per tornare al suo posto e sgomberarlo intanto dalla neve con la pala e con la ramazza di frasche. Deprecano, scuotono la testa sconsolati, non soltanto perché siamo pazzi e imprudenti e finiremo male, impiccati, ma anche perché siamo testoni e ignoranti, spaventosamente, da sapere pochissimo di tedesco e niente di russo, anche se loro cercano pazientemente di insegnarcene un poco, e poi si stufano, ci fanno lunghi discorsi nella loro lingua con tono serio e accorato. Che ci fossero bambini anche di 4-5 anni nei lager lo sapevamo, ne avevamo scorti alcuni di là dalla rete della baracca 25 sgambettare inquadrati nelle file dei plotoni che tutte le mattine vanno verso l'Appel Platz, ma ci rifiutavamo di immaginare che fossero addetti loro pure ai lavori forzati. Ci eravamo voluti illudere che almeno per la notte fossero tenuti separati. Sono più di 30 le baracche del lager. Se i nazisti non avevano proprio potuto fare a meno di considerarli pericolosi e farli prigionieri, avrebbero almeno potuto, ci diciamo adesso, che sappiamo, riservare loro un camerone, una baracca, così come hanno fatto per intervento del Vaticano, per i sacerdoti cattolici e delle altre religioni riuniti qui, salvo i puniti e i sospetti di simpatie per il comunismo, dopo quell'accordo. Invece tengono i bambini giorno e notte insieme con gli adulti, li prestano ai capos, esigono anche da loro un contributo di lavoro, di sofferenza e di morte, affinché si realizzi attraverso quelle il sogno egemone. Credevamo di sapere, di aver capito tutto del nazismo, di questo immane rigurgito di abiezione e di sadismo scaturito dalle viscere segrete di un continente antico, ma che la mano del mostro, che però ama i fiori, rispetta gli animali, cura gli uccellini, non avrebbe esitato nemmeno davanti al viso dei fanciulli, questo no, non eravamo arrivati a capirlo, ci rifiutiamo di capirlo ancora oggi qui. Perciò non sappiamo rispondere, non sappiamo parlare. Ripensiamo a quelle finestre fiorite, ai giardini ben curati, e vorremmo gridare contro questa infamia affinché tutti sappiano, e questo almeno non venga dimenticato, non venga perdonato mai. I quattro bimbetti russi sono di quei pochi, pochissimi forse, che i loro compagni hanno potuto salvare dalle brame dei capos a prezzo del gelo e della fatica. Ci vengono vicini a due per volta e ci parlano, ci danno consigli, ci vorrebbero proteggere loro a noi e provano pena per il nostro tremare, la nostra goffaggine. Vorrebbero fare qualcosa per Eftimiadis, che è soltanto un poco, quasi niente, più alto di loro, per Costantino, il cui volto imberbe si fa sempre più smunto e più livido, per Demetrio, che ancora zoppica per la tortura della falanga che gli ha storpiato i piedi, per l'esile Costas, le cui spalle si fanno sempre più aguzze e più curve, per noi tutti che veniamo dall'Italia, dalla Grecia, dall'Eritrea e non siamo abituati a questo gelo, non sappiamo fare niente per difendercene e abbiamo la gola gonfia, gli occhi febbricitanti, i piedi nudi eternamente bagnati dentro gli zoccoli che marciscono. Il lavoro procede lentamente, la produzione è calata. Albert, benché alcolizzato e idiota, se n'è accorto, oppure qualcuno dentro ha rilevato l'anomalia. Fatto sta che l'assenza del Beota è durata pochissimo stavolta. Quando la porta si riapre è la figura steccuta del Meister che si profila per primo e subito dietro c'è Albert insolitamente saldo sulle gambe. Ci additta in blocco noi dieci, ma il braccio lo sofferma contro di me e contro Basilio, che siamo fin dal primo giorno i suoi bersagli preferiti, forse perché lui è nero, forse perché io sono Macaroni Badoglio, o forse perché siamo i meno giovani e deve essere da noi che parte il malo esempio. Il fantoccio impagliato ha una grande sciarpa oggi sulla mutria cadaverica e non grida, non squittisce, ci fissa a distanza con i suoi occhi di vetro, fa un cenno secco con la piccola testa ossuta e dopo un attimo ci volta le spalle e si riaffretta verso l'interno, facendo scattare le gambe in quel suo ridicolo modo. Pagina 163.